Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova serata che Genova dedica alla figura e al pensiero del Beato Newman. E porgo innanzitutto il saluto delle quattro istituzioni, quattro enti che hanno organizzato questa iniziativa, l'Ufficio Diocesano per la Cultura, l'Istituto Diocesano di Scienze Religiose, il Oratorio di San Filippo e Interagente, l'Associazione per la Promozione e Dottrina Sociale della Chiesa. È doveroso ringraziare la Fondazione Palazzo Ducale che ci ospita in questo splendido contesto e l'amministrazione locale che hanno patrocinato questa iniziativa. Parlavo all'inizio di un nuovo incontro, una nuova serata dedicata a Newman, perché Genova è uso da tempo alla frequentazione delle tematiche newmaniane. Già nel 2005 c'è stato un importante incontro promosso dall'oratorio sul rapporto Rosmini-Newman, in cui abbiamo avuto il piacere di avere padre Geisler tra di noi. E poi sono seguite diverse iniziative, per citare soltanto due tappe che si sono concluse poi alla fine con la presentazione a giugno scorso in anteprima nazionale degli scritti oratoriani, e che è stato un evento effettivamente molto importante. Peraltro scritti che sono anche, potete trovare, al tavolo fuori dei libri. Dicevo, un'attenzione grande alla spiritualità e al pensiero di questa personalità della cultura e della spiritualità contemporanea, e rappresenta un segno di vivacità culturale di questa città, sicuramente, di cui il mondo cattolico sicuramente è parte integrante, e lo dimostrano le presenze di questa sera, insomma. Perché Newman forse piace molto ai genovesi? Perché è un po' simile al nostro carattere, è una persona comunque schiva, tutto sommato riservata, timida, ma allo stesso tempo, come questa città, si è trovato la necessità di trovarsi sulla frontiera costantemente per tutta la sua vita. È un po' come siamo anche noi, ecco, riservati ma attenti al dialogo. D'altronde Genova, se vogliamo, è la città più inglese d'Italia, quindi, e allo stesso tempo, di fronte a questa riservatezza, ma di fronte a questa anche necessità del dialogo, Newman ha sviluppato la necessità di avere una forte identità, un forte senso di identità e una fedeltà comunque alla propria essenza, alla propria identità, più di altri ancora. E lo stesso è successo un po' anche qui. Bene o male, è una città che è molto aperta, che sa accogliere, che sa dialogare, ma soprattutto una città che rimane nel tempo se stessa, ecco, con una propria identità molto forte di cui siamo orgogliosi. E forse è per questo che tutto sommato i genovesi amano così Newman. Ricordo appunto questa fedeltà di fondo. Mi ricordo l'ultimo movimento del Cardinal Siri, obbedire a chi si deve obbedire per non dover obbedire a chi non si deve obbedire. In questo c'è tutto sommato anche un po' la fedeltà, se vogliamo, di Newman alla coscienza, di cui parliamo stasera, ma anche la fedeltà appunto che egli propone nei confronti appunto della verità, e obbedire alla verità sempre e comunque a ogni costo, e a lui sappiamo che costò molto. E quindi questo tema molto cattolico, molto romano, ma permettetemi anche molto genovese, effettivamente qui è apprezzato. Ecco. Dicevo, l'obbedienza di Newman si esprime soprattutto nella fedeltà alla coscienza, che, come spiega Benedetto XVI, significa la capacità di verità nell'uomo, e quindi la capacità di vedere la verità e di seguirla. E Newman è stato un profondo conoscitore dell'animo umano, i suoi scritti toccano le corde proprio dell'intimità. Io prima che padre Mauro iniziasse il suo lavoro divulgativo di Newman, ormai da un po' di anni, ricordo che avevo letto soltanto un testo della Burr, che circolava nei primi anni Ottanta, e devo dire che questi estratti dei sermoni effettivamente in me, giovane studente, avevano lasciato il segno. Ne ricordo uno in particolare in cui diceva, spiegava che effettivamente esistono molti credenti che se un domani non fossero più credenti la loro vita non cambierebbe per nulla. E questo in un giovane effettivamente è un pungolo a muoversi, a fare qualcosa, pur con mille limiti. E questa capacità, questa attenzione proprio anche alla persona, all'intimo, è tipico di, una, di un personaggio che ama profondamente l'uomo e l'umanità. E ha un rispetto profondo per le vicende, per la storia di ognuno, che coniuga con questa apertura trascendente. Ed è questo che è estremamente moderno Newman, perché parla dell'individualità e parla dell'eterno e riesce a metterli insieme in un dialogo che effettivamente ha qualcosa di grandioso. Abbiamo il piacere di avere oggi qui la professoressa Calegari e padre Geisler, che è direttore del Centro Internazionale degli Amici di Newman, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, e è stato definito, non da me ma da altri giornalisti, il custode del patrimonio culturale newmaniano. Apriamo con col padre, appunto, diciamo.
Eminenza, distinte autorità, cari amici tutti. E per me è una grande gioia e anche un vero onore di essere tra voi stasera. Questa grande città di Genova, in questo splendido palazzo, in questa splendida sala. Vogliamo parlare di una figura affascinante, John Henry Newman, che io seguo da più di 20 anni e a cui devo moltissimo, devo dire, e spero di non deludervi stasera con le mie riflessioni semplici, e chiedo la vostra comprensione, il vostro perdono per i miei sbagli e il mio accento tedesco, meglio austriaco. Ho intitolato il mio intervento Coscienza e Verità in John Henry Newman. Circa 20 anni fa, l'allora cardinale Ratzinger raccontò come aveva fatto conoscenza di Newman nel seminario di Frisinga attraverso il prefetto degli studi Alfred Lepre. Disse tra l'altro: la dottrina di Newman sulla coscienza divenne per noi il fondamento di quel personalismo teologico che ci attrasse tutti col suo fascino. La nostra immagine dell'uomo, così come la nostra concezione della Chiesa, furono segnate da questo punto di partenza. Avevamo sperimentato la pretesa di un partito totalitario, che si concepiva come la pienezza della storia e che negava la coscienza del singolo. Göring aveva detto: «Io non ho nessuna coscienza, la mia coscienza è Adolf Hitler». L'immensa rovina dell'uomo che ne derivò ci stava davanti agli occhi. Perciò era un fatto per noi liberante ed essenziale da sapere che il noi della Chiesa non si fondava sull'eliminazione della coscienza, ma poteva svilupparsi solo a partire dalla coscienza. Queste parole mettono in luce la rilevanza della dottrina di Newman sulla coscienza. Secondo lui, la coscienza ci protegge contro ogni forma di totalitarismo e apre il nostro cuore ad un sapere con un altro, con scienza. Chi segue fedelmente la voce della propria coscienza non si lascia abusare per scopi estranei alle sue convinzioni profonde, né si chiude nel mondo piccolo del proprio io. Ha invece un cuore aperto per l'altro e per colui che la verità e l'amore. Newman interpretava la coscienza come avvocata della verità nel cuore dell'uomo. Il suo cammino personale è una conferma impressionante di questa sua visione di fondo. In una breve conferenza non è possibile presentare in modo esauriente il rapporto tra coscienza e verità negli scritti di Newman. Dobbiamo accontentarci con alcuni cenni che hanno lo scopo di introdurci nella vita e nella dottrina di questo grande pensatore. Nella prima parte intendiamo ritracciare brevemente il cammino sul quale Newman, obbedendo alla voce della coscienza, scopriva sempre più chiaramente la luce della verità. Nella seconda parte cerchiamo di riassumere in modo più sistematico alcuni suoi pensieri circa il rapporto tra coscienza e verità. Quindi la prima parte, coscienza e verità nella vita di Newman. Nato il 21 febbraio 1801 a Londra, John Henry Newman crebbe in un ambiente anglicano medio. Sua madre lo introdusse presto alla lettura della Bibbia, ma non fu capace di condurlo ad una fede personale in Dio. Nella famiglia Newman la religione fu collegata piuttosto con i sentimenti e non con le convinzioni precise. Nella scuola John Henry si distinse per le sue eccezionali doti, ma dal punto di vista religioso non ebbe un solido fondamento. Scrisse nel suo diario: «Mi ricordo che volevo essere virtuoso, ma non religioso. Non avevo capito che senso avesse amare Dio». Il giovane Newman si trovò quindi nella tentazione di mirare a grandi ideali umani, ma di rigettare completamente la fede in Dio. In mezzo a questa lotta interiore si svolse nel suo cuore un grande cambiamento, decisivo per il suo futuro. E arriviamo al primo punto, la prima conversione. Nell'apologia per vita sua, Newman scrisse: «Quando avevo 15 anni, si verificò in me un grande cambiamento di idee. Subì l'influenza di un credo definito e accettai nella mia mente alcune impressioni del dogma che per la misericordia di Dio non si sono mai più cancellate o oscurate». Come avvenne questo grande cambiamento nel pensiero del quindicenne? La famiglia Newman si trovò a sorpresa in una situazione precaria e pertanto John Henry, ammalato, dovette rimanere nel convitto durante le vacanze. In questo periodo lesse il libro La forza della verità del calvinista Thomas Scott e fu radicalmente sconvolto. Giunse ad una acuta consapevolezza della presenza di Dio e riconobbe nel contempo la transitorietà delle cose terrene. Nell'apologia confessò che questa esperienza ebbe un grande influsso sulla sua persona, isolandomi, scrive, dalle cose che mi circondavano, confermandomi nella mia sfiducia nella realtà dei fenomeni materiali e facendomi riposare nel pensiero di due soli esseri assoluti e luminosamente evidenti in se stessi, me stesso e il mio creatore. Lo spirito di Newman fu così affascinato dalla realtà di Dio che decise presto di rimanere celibe. Voleva essere totalmente a disposizione per quel compito che Dio gli avrebbe mostrato. Da un allievo virtuoso che non riusciva a comprendere il senso dell'amore di Dio, divenne quindi un giovane che nella profondità della sua coscienza riconobbe Dio come centro della sua vita e si affidò fiduciosamente nelle sue mani. Sin da questa prima conversione, Newman ebbe un solido fondamento religioso che consisteva nella verità rivelata espressa nel dogma. E nel suo cammino interiore, Newman si lasciava guidare soprattutto dalla coscienza, orientata alla Sacra Scrittura. Sin dalla sua conversione riconobbe nella voce della coscienza l'eco della voce di Dio. Scrisse allora: «Ho bisogno di un monitore che mi guidi e spero fiduciosamente che la mia coscienza, illuminata dalla Bibbia e guidata dallo Spirito, sia un custode fedele e diligente dei veri principi religiosi». Secondo punto, nel servizio ecclesiale. All'età di solo 16 anni, Newman entrò nel Trinity College all'Università di Oxford per dedicarsi allo studio della teologia. Dopo solo 3 anni fece gli esami finali e divenne poi professore nel famoso Oriel College. In quel periodo prese la decisione di dedicarsi totalmente al servizio ecclesiale. Quando fu ordinato diacono anglicano, scrisse nel suo diario: «Ora sono responsabile delle anime fino al giorno della mia morte». Dopo la prima confessione, il suo atteggiamento fondamentale fu ancora concentrato soprattutto alla relazione personale con il Creatore. Ora si accorse anche della responsabilità per gli altri, riconoscendo che la fedeltà a Dio esigeva il servizio del prossimo. Il senso di responsabilità che si svegliò nel suo cuore spinse Newman a impegnarsi con forza per il bene degli uomini. Particolarmente importante fu per lui il contatto diretto con le persone, la testimonianza personale. Quale diacono nella povera parrocchia di San Clemente a Oxford, cominciò pertanto, accanto alla predicazione, a visitare i fedeli a casa. Tale metodo pastorale fu allora completamente nuovo e inusuale. Più tardi, ordinato presbitero anglicano e nominato parroco della parrocchia universitaria, mirò a toccare le coscienze attraverso le omelie ed incontri personali. Nell'Oriel College si impegnò ad accompagnare gli studenti non solo nella loro formazione intellettuale, ma ad essere anche un loro amico e compagno di vita. Fu consapevole della sua responsabilità per le anime, come testimoniano in modo più particolare le più di 20.000 lettere che ci ha lasciato. Newman cercò sempre di edificare, non di distruggere. Confessò nell'apologia: «Se c'era una cosa che mi ripugnava, era quella di diffondere dubbi e turbare coscienze senza necessità». Fu un pastore pieno di vitalità, che si rivolse personalmente ad ogni persona. Non a caso scelse 50 anni più tardi come suo motto cardinalizio le parole «Cor ad cor loquitur». Si sentì toccato dal cuore di Dio e si impegnò a toccare il cuore, la coscienza del prossimo. Il terzo punto, il movimento di Oxford. Nell'estate del 1828, Newman cominciò a leggere in modo sistematico i padri della Chiesa. Questa lettura divenne per lui la chiave per scoprire la pienezza della rivelazione. Aveva già studiato accuratamente la scrittura e ne conosceva grandi parti a memoria. Ora gli si aprì anche il tesoro della tradizione, testimoniata dai padri della Chiesa. L'influsso dei padri sul suo sviluppo religioso fu talmente grande che più tardi, come cattolico, poteva semplicemente dire: «I padri mi fecero cattolico». Nel 1832 Newman pubblicò il suo primo grande studio sugli ariani del IV secolo. Mentre cercava di progredire nella verità, lasciandosi ispirare dai padri, doveva tuttavia constatare con preoccupazione che l'influsso del liberalismo religioso cresceva in tutta l'Inghilterra, con la tendenza di emarginare la fede dalla vita pubblica. Questa esperienza lo spinse ad iniziare, insieme con alcuni amici, il movimento di Oxford. La loro convinzione di fondo fu che l'Inghilterra aveva perso la fede della Chiesa antica e necessitava di una seconda riforma per rinnovarsi nello spirito dei padri. Con la testimonianza personale, una intensa attività di predicazione e la pubblicazione dei cosiddetti trattati, i capi del movimento cercarono di penetrare nella coscienza dei fedeli. I trattati distribuiti nelle città d'Inghilterra toccarono gli uomini come fulmini dal cielo. Tre principi distinsero il movimento di Oxford: il principio dogmatico, diretto contro il liberalismo religioso, il principio sacramentale, secondo il quale Cristo ha fondato una chiesa con sacramenti e con vescovi, e il principio antiromano, con il quale si cercava di ricettare l'accusa che si era subito diffusa di papismo. Newman stesso portò in sé un profondo sentimento antiromano invitando i fedeli a guardarsi da Roma come dalla peste. Newman si rese conto che la polemica contro il liberalismo religioso aveva però bisogno di un buon fondamento. Fu convinto di aver trovato questo fondamento negli scritti dei padri. Capì che la sua coscienza di fede aveva bisogno di un rinnovamento a partire dalla coscienza di fede dei padri. Tenne conferenze circa il significato del Magistero e la dottrina sulla giustificazione, sviluppando la teoria della via media. Secondo tale teoria, i riformatori hanno respinto alcune verità della fede originale. Roma si sarebbe distaccata da questa fede a causa delle aggiunte e degli errori del Medioevo, e gli anglicani formerebbero invece la via media, in fedeltà alla Chiesa di Cristo e dei padri. In tutti questi studi, Newman ebbe la sincera intenzione di sapere la verità. Scrisse: «Fu mio desiderio avere la verità come mio più stretto amico, e nessun altro nemico che l'errore». Ma la teoria della via media non fu così liscia. La verità si trova sempre in medio. Studiando la storia della Chiesa, Newman giunse alla conclusione di dover rispondere tale questione con un no. Riconobbe, ad esempio, che già nel IV secolo esisteva una via media, i semi ariani, che volevano posizionarsi tra gli ariani e Roma. La verità, tuttavia, non si trovò presso i semi ariani, ma da parte di Roma. La teoria della via media fu assolutamente polverizzata. E Newman scrisse poi l'ultimo trattato, numero 90, cercando di dare ai 30 nuovi articoli, fondamento della fede anglicana, una interpretazione cattolica nello spirito dei padri. Ma la reazione a questo tentativo fu per lui scioccante. L'Università di Oxford condannò il trattato e i vescovi anglicani d'Inghilterra rigettarono uno dopo l'altro la sua interpretazione. Newman decise quindi di ritirarsi con alcuni amici a Littlemore, piccolo villaggio vicino a Oxford, che aveva servito pastoralmente da molti anni. Qui si impegnò a trovare chiarezza circa il suo futuro. Era deciso in coscienza a seguire la luce della verità. La conversione alla Chiesa Cattolica. Nei 4 anni a Littlemore, Newman mirava a seguire fedelmente la voce della coscienza. Fu convinto che Dio gli avrebbe concesso la conoscenza necessaria se avesse ascoltato la sua voce, pregato con zelo e seguito né il sentimento né la passione, ma il senso del dovere. 2 anni più tardi pubblicò una ritrattazione di tutti i suoi attacchi contro la Chiesa di Roma e rinunziò inoltre con profondo dolore a tutti i suoi incarichi nella confessione anglicana. Per motivi di coscienza dovette anche astenersi dalla cura pastorale delle tante persone che si rivolsero a lui, sapendo che ora egli stesso era nel buio e che i ciechi non possono guidare i ciechi. La drammaticità della ricerca di Newman risulta chiaramente da una sua lettera scritta alcuni mesi prima della conversione. Cito solo una breve parte. «L'unico interrogativo per me è questo. Posso io? La domanda è personale. Non può qualcun altro, ma posso io salvarmi nella Chiesa d'Inghilterra? Sarei io salvo se dovessi morire stanotte? O è un peccato mortale per me non passare a un'altra comunità?» La questione circa la Chiesa non fu quindi secondaria per lui. Riconobbe al contrario che tale questione era collegata con quella circa la sua salvezza. Ma egli ebbe ancora difficoltà con alcune nuove dottrine e pratiche di Roma. Ad esempio, l'invocazione dei santi, la dottrina sul purgatorio, la prassi delle indulgenze, eccetera. E si pose la domanda se esse non costituissero deviazioni dalla fede pura della Chiesa antica. Decise pertanto di intraprendere un'ampia ricerca sullo sviluppo della dottrina cristiana. Il risultato di questo studio, un classico fino ai nostri giorni, fu per lui decisivo, scrisse. Man mano che progredivo, le mie difficoltà scomparivano, sicché cessai di parlare di cattolici romani e li chiamai tutta libertà cattolici. Prima di arrivare alla fine, risolvetti di chiedere di essere ammesso fra loro. E il libro è rimasto allo stato in cui si trovava allora, incompiuto. Qui vediamo la coerenza di Newman. Ciò che comprese in coscienza lo mise subito in pratica. Il 9 ottobre 1945 abbracciò quindi la fede cattolica e fu accolto dal beato Domenico Barbari, passionista italiano, in quella chiesa che definì allora l'unico ovile di Cristo. All'età di 44 anni, Newman lasciò la sua amata chiesa d'Inghilterra, i suoi parenti, la sua professione, la sua carriera. Seguì nella fede la chiamata di Dio che aveva appreso nella sua coscienza. Nella Chiesa cattolica doveva soffrire molto e spesso non fu compreso, ma la sua coscienza era sempre in pace, come afferma egli stesso nell'Apologia. Dal giorno in cui divenni cattolico, scrive, mi sono trovato nella più perfetta pace e tranquillità. Non ho mai avuto alcun dubbio. Fu come entrare in porto, dopo essere stati nel mare in burrasca. E la mia felicità a questo riguardo dura ininterrotta fino ad oggi. E giungo alla seconda parte, coscienza e verità nella dottrina di Newman. Newman fece esperienza che coscienza e verità si sostengono e si illuminano a vicenda, che l'obbedienza alla coscienza conduce all'obbedienza alla verità. In questa seconda parte tentiamo di presentare alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra coscienza e verità nella dottrina di Newman, una dottrina caratterizzata da una evidente impronta agostiniana. Per entrare nella questione, occorre all'inizio descrivere brevemente il significato della coscienza secondo Newman. Il primo punto, cosa si intende con il termine coscienza? Con il tempo, il termine coscienza ha assunto molteplici significati, che in parte sono anche contraddittori tra di loro. Newman descrive il motivo centrale per questi contrasti con le seguenti parole. Quanto alla coscienza, esistono due modalità per l'uomo di comportarsi. Nella prima, la coscienza forma soltanto una specie di sentimento del proprio io. Nella seconda, è l'eco della voce di Dio. Ora tutto dipende da questa differenza. La prima via non è quella della fede, la seconda lo è. Nella celebre lettera al Duca di Norfolk, Newman approfondisce a fondo questa tematica. Scrive al riguardo, la coscienza ha diritti perché ha doveri, ma al giorno d'oggi, per una buona parte della gente, il diritto e la libertà di coscienza consistono proprio nello sbarazzarsi della coscienza, nell'ignorare i legislatori e i giudici, nell'essere indipendenti da obblighi che non si vedono. La coscienza è una severa consigliera, ma in questo secolo è stata impiazzata da una contraffazione di cui 18 secoli passati non avevano mai sentito parlare, e il diritto di agire a proprio piacimento. Questa descrizione mi pare vale sostanzialmente anche per il nostro tempo. La coscienza è oggi spesso confusa con il sentimento soggettivo, con l'arbitrio. Per molti non significa più la responsabilità della creatura nei confronti dell'altro, ma l'assoluta autonomia, la pura soggettività. Le conseguenze di questa interpretazione secolarizzata della coscienza ci stanno dolorosamente davanti agli occhi. Emancipandosi dalla responsabilità nei confronti dell'altro, di Dio, infatti l'uomo tende a segregarsi anche dal prossimo, vive nel mondo del proprio io, spesso senza prendersi cura dell'altro, senza interessarsi dell'altro, senza sentirsi corresponsabile dell'altro. Il puro individualismo, la ricerca illimitata del piacere e del potere, il gradimento senza limiti oscurano il mondo e fanno sempre più difficile la convivenza pacifica tra gli uomini. Newman invece difende decisamente il significato trascendente della coscienza. Per lui la coscienza non è una realtà puramente autonoma, ma essenzialmente teocentrica, un santuario nel quale l'altro si rivolge personalmente ad ogni persona. Con i grandi dottori della Chiesa, Newman conferma che il Creatore ha impresso nella creatura la sua legge. Cito: questa legge, in quanto è percepita dalla mente dei singoli uomini, si chiama coscienza. E benché possa subire rifrazioni diverse passando attraverso l'intelligenza di ogni essere umano, non ne viene per questo intaccata al punto da perdere il suo carattere di legge divina, ma mantiene ancora come tale il diritto ad essere obbedita. Dobbiamo obbedire alla coscienza, perché si presenta a noi come l'eco della voce di Dio. Nel contempo abbiamo il dovere di formarla, perché possa far risplendere la legge di Dio nel modo più chiaro possibile e senza infrangere la sua luce. Newman stesso descrive il significato e la dignità della coscienza con parole meravigliose. Cito: la norma e la misura del dovere non è l'utilità, né la convenienza, né la felicità del maggior numero di persone, né la ragion di Stato, né l'opportunità, nell'ordine o il fulcrum. La coscienza non è un egoismo lungimirante, né il desiderio di essere coerenti con se stessi, bensì la messaggera di colui il quale, sia nel mondo della natura, sia in quello della grazia, ci parla dietro un velo e ci ammaestra e ci governa per mezzo dei suoi rappresentanti. La coscienza è l'originario vicario di Cristo, profetica nelle sue parole, sovrana nella sua perentorietà, sacerdotale nelle sue benedizioni e nei suoi anatemi. E se mai potesse venire meno nella Chiesa l'eterno sacerdozio, nella coscienza rimarrebbe il principio sacerdotale ed essa ne avrebbe il dominio. Nella coscienza l'uomo non sente solo la voce del proprio io. Newman paragona la coscienza con un messaggero di Dio che ci parla come dietro un velo. Osa persino chiamare la coscienza l'originario vicario di Cristo e di ascrivere i tre uffici messianici del profeta, del re e del sacerdote. La coscienza è profeta in quanto ci predice se un'azione è buona o no. Il re, da che ci comanda con autorevolezza, fa questo ed evita quest'altro. Il sacerdotale, in quanto ci benedice dopo aver compiuto un'azione buona, ciò significa non solo l'esperienza gratificante della buona coscienza, ma anche la benedizione che il bene comporta per l'uomo e il mondo. Oppure ci condanna dopo un'azione cattiva, cioè espressione della coscienza cattiva e delle conseguenze negative del peccato sull'uomo e sulla società. Per noi è importante che, secondo Newman, la coscienza è collegata con la responsabilità nei confronti dell'altro, in quanto costituisce un principio iscritto nella natura di ogni uomo che richiede obbedienza, deve essere formato e rinvia al di sopra di noi stessi. Così arriviamo al secondo punto, coscienza e Dio. Il Vaticano II insegna: la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità. Newman fu convinto che nella coscienza possiamo percepire l'eco della voce di Dio. Ancora di più, la coscienza è per lui una via verso la conoscenza del Dio vivo. nel suo capolavoro, Grammatica del senso, cerca di elaborare una prova di Dio a partire dall'esperienza della coscienza. Analizzando l'esperienza della coscienza, distingue tra il senso morale e il senso di dovere. Con il senso morale intende il giudizio della ragione sulla bontà o malvagità di una determinata azione. Il senso del dovere invece è il comando autorevole di compiere il bene e di evitare il male. Nelle sue riflessioni Hume parte soprattutto da questo secondo aspetto. In modo semplificato potremmo riassumere il pensiero di Hume nel modo seguente. Qualora seguiamo il comando della coscienza, siamo riempiti di felicità, di gioia e di pace. Se non obbediamo a questa voce interiore, sentiamo vergogna, spavento e paura. E Hume interpreta questa esperienza così. Se ci sentiamo responsabili, ci vergogniamo, siamo spaventati per aver trasgredito la voce della coscienza, ciò suppone che esiste qualcuno verso il quale siamo responsabili, davanti al quale proviamo vergogna, le cui pretese temiamo. Se nel fare il male proviamo lo stesso dolente, straziato dispiacere che ci sopraffà quando offendiamo nostra madre, se nel fare il bene godiamo della stessa solare serenità dello spirito, della stessa gioia soddisfacente che deriva da una lode ricevuta dal Padre, certamente abbiamo dentro di noi l'immagine di una persona alla quale guardiamo con amore, con venerazione, nel cui sorriso troviamo la nostra felicità, per la quale sentiamo tenerezza, alla quale rivolgiamo le nostre invocazioni, dalla cui ira siamo preoccupati. Così i fenomeni della coscienza, intesa come imperativo, servono ad imprimere nella nostra immaginazione l'immagine di un supremo essere, un giudice, santo, giusto, potente e onnivigente. Confrontandosi con le tradizionali prove di Dio, Hume afferma di preferire la via a Dio a partire dalla coscienza. Taluni vedono in questa posizione un limite nel pensiero di Hume, rimproverandogli di aver esagerato la dimensione della interiorità dell'uomo. In realtà, Hume non nega le tradizionali prove di Dio, ma è del parere che questi conducono l'uomo piuttosto ad una immagine astratta di Dio. La via della coscienza, invece, conduce l'uomo a un Dio che sta in una relazione personale con ciascuno di noi, che gli parla, lo chiama alla conversione, lo guida alla conoscenza della verità, lo sprona a fare il bene, si presenta come suo supremo Signore e Giudice. E giungiamo alla terza tappa, coscienza e fede. Hume giunge alla convinzione che l'obbedienza alla coscienza prepara il cuore dell'uomo per la fede nella rivelazione. Nella conferenza sulle disposizioni per la fede presenta alcuni argomenti per motivare questa conclusione. Parte ancora dalla esperienza della coscienza come una voce che impartisce all'uomo comandi autorevoli, i quali esigono obbedienza. Ora l'obbedienza costituisce proprio quell'atteggiamento che prepara gli uomini ad abbracciare la rivelazione. Cito Hume. Cominciando con l'obbedire, giungeranno alla percezione intima, alla fede in un solo Dio. La sua voce dentro di loro dà testimonianza di Lui, ed essi credono alla testimonianza che Egli dà di se stesso. Questo è dunque il primo passo che dobbiamo fare in quelle buone disposizioni che ci portano a credere al Vangelo. L'umiltà e l'obbedienza sono atteggiamenti fondamentali dell'uomo religioso. Chi pratica l'obbedienza nella docilità alla voce della coscienza non avrà difficoltà ad accogliere nella fede la rivelazione. Per quale ragione Lidia, commerciante di porpora, poteva così velocemente aprire il suo cuore per aderire alle parole di Paolo, divenendo la prima europea cristiana? Per Newman la risposta è semplice, perché aveva già imparato ad obbedire alla voce di Dio nella propria coscienza. La consonanza tra questa voce interiore e l'annuncio dell'Apostolo fece sì che ella potesse subito aderire alla fede cristiana. In una seconda argomentazione, Newman afferma che la voce della coscienza, pur essendo autorevole, parla non raramente un linguaggio silenzioso e impreciso. Spesso pare difficile per l'uomo distinguere tra gli appelli della coscienza e i desideri della passione, dell'orgoglio e dell'amor proprio. Così, cito Newman, il dono della coscienza fa nascere il desiderio di ciò che essa non fornisce pienamente, suscita in loro l'idea di una guida autorevole, di una legge divina. Suscita in loro il desiderio di cercare, di essere in ricerca. E ancora una terza argomentazione conduce Newman alla stessa conclusione. Cito di nuovo: quanto più una persona cerca di obbedire alla sua coscienza, tanto più si rammarica di obbedirle in modo così imperfetto. Il suo senso del dovere diventerà più acuto, la percezione della trasgressione più delicata, ed egli comprenderà sempre più quante sono le cose di cui deve essere perdonato. La coscienza rappresenta un maestro severo, ci mette davanti agli occhi i nostri peccati, ma non può liberarci da questo peso. Così fa nascere, secondo Newman, nel nostro cuore il desiderio di una pace vera. E questo desiderio giunge al suo definitivo compimento solo con la venuta del Salvatore, che offrendo se stesso per noi ci ha riconciliati con Dio e si è fatto la nostra pace. Accogliendo docilmente la rivelazione, la coscienza umana diventa una coscienza cristiana, cioè una coscienza informata e purificata dalla fede. La verità rivelata infatti illumina la coscienza in modo tale da poter più facilmente pronunciare giudizi sicuri nelle circostanze concrete della vita quotidiana. Per questa ragione la coscienza cristiana si distingue qualitativamente dalla coscienza di una persona che ignori la rivelazione, sebbene rimanga la stessa secondo la sua disposizione di fondo. Finalmente, con Newman possiamo osare un ultimo passo, fondato nella stessa logica del suo cammino e del suo pensiero. L'obbedienza alla coscienza, che può condurre l'uomo alla fede nel Salvatore, suscita nel suo cuore anche un desiderio che lo spinge verso la pienezza della verità nell'unica Chiesa di Cristo. E l'ultima e la quarta tappa, coscienza e Chiesa. Nell'apologia, Newman afferma in modo audace: arrivai alla conclusione che in una vera filosofia non vi era via di mezzo tra l'ateismo e il cattolicesimo, e che uno spirito pienamente coerente deve abbracciare o l'uno o l'altro. E sono tuttora convinto di questo. Io sono cattolico in virtù della mia fede in Dio. E se mi si chiede perché credo in Dio, rispondo perché credo in me stesso. Trovo infatti impossibile credere nella mia propria esistenza senza credere anche nella esistenza di colui che vive nella mia coscienza come un essere personale che tutto vede e tutto giudica. Le affermazioni più rilevanti su questo tema si trovano nella famosa lettera al Duca di Norfolk. In questo saggio, Newman respinge l'accusa che dopo la proclamazione del dogma sull'infallibilità del Papa, i cattolici non potrebbero più servire lo Stato come buoni cittadini, in quanto sarebbero obbligati a consegnare la propria coscienza al Papa. Per rispondere a simili idee, Newman chiarisce in modo magistrale il rapporto tra l'autorità della coscienza e quella del Papa. L'autorità del Papa, secondo il Lumen, è fondata nella rivelazione. Dio ha consegnato la sua rivelazione alla Chiesa, e in forza del suo Spirito si fa garante che essa venga preservata, interpretata e trasmessa in modo infallibile nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. Se una persona accoglie nella fede questa missione della Chiesa, capisce nella sua propria coscienza che deve obbedire alla Chiesa e al Papa. Lume di conseguenza può scrivere: se il vicario di Cristo parlasse contro la coscienza, commetterebbe un suicidio, toglierebbe la base su cui bocciano i suoi piedi. Sua autentica missione è proclamare la legge morale, proteggere e rafforzare quella luce che illumina ogni uomo. Sulla legge e sulla santità della coscienza sono fondati tanto la sua autorità in teoria quanto il suo potere in pratica. La sua raison d'être è quella di essere il campione della legge morale e della coscienza. La realtà della sua missione è la risposta al lamento di quanti sentono l'insufficienza del lume naturale. E l'insufficienza di questo lume è la giustificazione della sua missione. Non obbediamo al Papa perché qualcuno ci costringe a farlo, ma perché siamo personalmente convinti nella fede che il Signore, per mezzo di Lui e dei Vescovi in comunione con Lui, guida la Chiesa preservandola nella verità. La coscienza formata dalla fede conduce l'uomo alla obbedienza libera e matura nei confronti del Papa. D'altra parte la Chiesa e il Papa illuminano la coscienza bisognosa di un sostegno chiaro e preciso. Al riguardo la Chiesa è un grande aiuto non solo per la coscienza del singolo, offre anche un servizio prezioso per la società come avvocata dei diritti e delle libertà inalienabili degli uomini. Tali diritti e libertà radicati nella dignità della persona formano la base degli stati moderni, ma come tali non possono essere sottoposti alle regole democratiche maggioritarie. Difendendo la dignità della persona creata da Dio e redenta da Cristo, e ribadendo i suoi fondamentali diritti e doveri, la Chiesa svolge quindi una missione di straordinaria importanza per le società moderne. Secondo Newman, non ci può essere uno scontro diretto tra la coscienza e la dottrina della Chiesa. La coscienza infatti non ha competenza nelle questioni dottrinali. Newman sa che nelle cose dottrinali la maestà della coscienza non è il tribunale adeguato. Se una persona accoglie una dottrina rivelata, non è prioritaria una questione di coscienza ma di fede. Un credente quindi che ritiene di dover respingere una dottrina di fede non può richiamarsi alla sua coscienza, o con altre parole, la sua coscienza non è più illuminata dalla fede. La coscienza del fedele però deve essere sempre una coscienza ecclesiale formata dalla fede. Ma l'autorità della Chiesa e del Papa ha dei limiti. Non ha niente in comune con l'arbitrio oppure con i modelli di dominio di questo mondo. L'autorità della Chiesa riguarda solo l'ambito della verità rivelata e necessaria per la salvezza. Se il Papa prende decisioni nel campo della disciplina o dell'amministrazione, non si tratta ovviamente di interventi infallibili, e ciò vale ancora di più se il Papa offre commenti su questioni di attualità. Di regola, l'uomo credente accoglierà con disponibilità e diligenza anche le decisioni e le affermazioni di tale natura, per non mettere in pericolo l'unità della Chiesa. In casi singoli di questo genere, può comunque giungere in coscienza ad una posizione diversa da quella del Papa. Ma anche qui, Newman offre dei criteri precisi. Prima facie, e dovere del credente, scrive, anche per un senso di realtà, credere che il Papa abbia ragione e agire perciò in conformità. Deve quindi vincere quella meschina, egoista e volgare propensione della propria natura, la quale non appena sente parlare di comando, si pone in contrasto col superiore che l'ha impartito. Non deve nutrire nessun caparbio proposito di esercitare il diritto di pensare, dire e fare quello che gli pare e piace, senza preoccuparsi minimamente del vero e del falso, del giusto e dell'ingiusto, dell'obbligo stesso dell'obbedienza, qualora possibile, e di quell'amore che ci spinge a parlare come parla il proprio superiore e a stare sempre a fianco in ogni cosa. Se questa fondamentale regola fosse osservata, i conflitti tra l'autorità del Papa e l'autorità della coscienza sarebbero estremamente rari. D'altra parte, essendo, nei casi straordinari, la coscienza di ciascuno libero di agire al proprio talento, abbiamo la garanzia e la sicurezza che nessun Papa potrà mai creare per i suoi scopi personali una falsa coscienza. Lui conclude le sue affermazioni sulla coscienza con il famoso Brindisi. Se fossi obbligato a introdurre la religione nei Brindisi dopo un pranzo, brinderò se volete al Papa, tuttavia prima alla coscienza e poi al Papa. Questa battuta significa innanzitutto che la nostra obbedienza al Papa non è una obbedienza cieca, ma sostenuta dalla coscienza formata dalla fede. Chi nella fede ha accolto la missione del Papa lo ascolterà per convinzione personale di coscienza. In tal senso viene davvero prima la coscienza, quella illuminata dalla fede, e poi il Papa. Newman mantiene decisamente la correlazione tra coscienza e Chiesa. Non si può richiamarsi a lui per contrapporre l'autorità della coscienza e quella del Papa. Ambedue le autorità, quella soggettiva e quella oggettiva, rimangono dipendenti l'una dall'altra, il Papa dalla coscienza e la coscienza dal Papa. E giungo alla brevissima conclusione. Oggi la parola coscienza è un termine equivoco e spesso malinteso. Con il suo cammino di vita e la sua solida dottrina, il beato John Henry Newman può aiutarci a riscoprire il vero significato della coscienza come eco della voce di Dio. Newman ha sempre affermato pienamente la dignità della coscienza soggettiva, senza deviare mai dalla verità oggettiva. Egli non direbbe coscienza sì e Dio e fede e Chiesa no, ma piuttosto coscienza sì e proprio per questo Dio e fede e Chiesa sì. La coscienza è l'avvocata della verità nel nostro cuore e l'originario vicario di Cristo. Grazie per la vostra attenzione.
Coscienza e verità sono i due binari con cui padre Geisler ha attraversato la vita e il pensiero di John Henry Newman. E la professoressa Gallegari, filosofo, docente di filosofia tra gli epigoni di studi newmaniani in Italia ed autrice di un'appassionata biografia recentemente edita da Ares, John Henry Newman, La ragionevolezza della fede, che peraltro potete trovare poi nel tavolo fuori all'uscita vicino al tavolo del cittadino, così facciamo anche un po' di proviamo un attimo anche questi aspetti. Questa ricerca quindi della fede, nell'esperienza personale proprio, no? Fides queres intellectum, potremmo dire, no, professoressa?
Prego. Sì, io volevo intanto ringraziare tutti per l'invito, Padre Mauro in particolare. Io volevo affrontare il tema del rapporto fede e ragione nel pensiero di Newman, cercando di dare qualche spunto per andare alla lettura delle opere di Newman. Io ringrazio Padre Herman perché con la sua relazione sul rapporto cosciente-verità ha mostrato come cosciente e verità rappresentino due baluardi del pensiero di Newman. Così se Göring affermava di essere privo di coscienza perché la sua coscienza era Adolf Hitler, è proprio nella coscienza, o meglio, in un'idea di coscienza personale che si concentra l'approccio di Newman all'adesione di fede. Adesione che è sempre, come Newman sottolinea, un rapporto tra se stessi e il proprio creatore. Nella sua prima conversione del 1816, Newman acquisisce proprio questa consapevolezza che muove in virtù di una acquisizione personale e in quanto tale assolutamente reale. Reale, potremmo dire, quanto lo è la fisicità di un incontro. Parimenti possiamo parlare di Newman come molti studiosi di lui hanno fatto, come il cercatore della verità, a partire da quella considerazione che negli scritti autobiografici ci viene espressa in una lettera del 1824. Newman ha 23 anni e scrive: «Penso di desiderare veramente la verità e la abbraccerò in qualunque posto io la trovi». È attraverso questa realtà che Newman compie tutti i suoi passi fino all'approdo nella Chiesa Cattolica. È proprio in virtù di questo incontro reale che Newman nell'apologia scriverà di essere certo dell'autenticità del cristianesimo, non tanto e non semplicemente in virtù delle prove storiche che esso può portare al suo sostegno, quanto della sua stessa certezza di avere mani e piedi. Di questa certezza Newman darà dimostrazione percorrendo passo dopo passo tutto il cammino che l'uomo come essere pensante compie nel suo personale assenso di fede. Che questo sia il nodo centrale da risolvere per confutare le argomentazioni dei razionalisti, lui lo ha ben presente fin da quando è chiamato a far parte dell'elenco dei predicatori ufficiali dell'università. Newman è a contatto con gli intellettuali di Oxford e ha ben presente come divenga sempre più pervasiva l'azione di coloro che vedono nella ragione l'elemento fondante di ogni verità. L'idea comune che ha trovato nell'illuminismo la legittimazione finale è che ragione e fede siano in contrapposizione e che quest'ultima, cioè la fede in definitiva, abbia a soccombere perché non trova una propria razionale dimostrazione. Così il pulpito di St. Mary, la chiesa universitaria di Oxford e i sermoni universitari saranno lo strumento con cui porterà in evidenza le sue riflessioni sul pericolo rappresentato dal razionalismo presente nella chiesa inglese, sulla confusione che si sta generando tra religione naturale e religione rivelata, sul fatto che alla base della disputa in atto in merito al ruolo della ragione nell'atto di fede ci sia una aporia di fondo dovuta ad un malinteso concetto di ragione. In definitiva, il tentativo è quello di togliere di mezzo la religione rivelata in virtù del fatto che i dogmi e il mistero non possono trovare spazio in una religione che deve passare il vaglio della ragione, mentre ciò è possibile per i precetti propri di una religione naturale che dà la possibilità ad ogni uomo di dotarsi della religione che più gli aggrada. Per inciso, il Newman cattolico ha compreso che il liberalismo, così come si manifesta nella cultura laica, è nella sua essenza l'antagonismo tra fede e ragione. Nella sua ostilità al cristianesimo come dottrina rivelata e istituzione divina, il razionalismo liberale si sta articolando in forme e modi di pensiero, tutti ugualmente sottili e pericolosi. L'agnosticismo, lo scetticismo in campo religioso a cui corrisponde nel campo scientifico il dogmatismo e anche il panteismo. Infatti, come ha sottolineato Ward, i due principi del liberalismo al tempo di Newman sono il rifiuto del dogma e il rifiuto del mistero. In questo senso, l'impegno e lo sforzo intellettuale dei liberali è, come più volte sottolineato, di togliere dal cristianesimo il mistero. Essi infatti non ammettono la soprannaturalità del cristianesimo né per quanto riguarda l'origine né per quanto riguarda il contenuto. Riprendendo però il filo del nostro ragionamento, dobbiamo annotare che Newman è un romantico e già dalla giovinezza ha imparato ad andare oltre, come ci diceva prima padre Herman, le apparenze delle cose materiali e a vedere con gli occhi dell'immaginazione oltre il velo che ricopre il mondo visibile. In questo si ritrova il platonismo dell'anima inglese. Lui è certo della relazione che lo unisce col suo creatore, ed è di questa certezza che intende dare quanto è possibile dimostrazione, parafrasando l'espressione che utilizza nell'apologia in occasione della sua conversione alla Chiesa di Roma. Potrei dire che lo fa per sé, mosso da una sorta di egoismo religioso, ma alla fine lo fa per tutti coloro che credono ma non sanno dare ragione del proprio credo. Penso sia utile fare una precisazione dell'espressione che ho utilizzato circa l'egoismo religioso. In definitiva, tutto quello che Newman ha scritto, tutte le controversie a cui non si è sottratto, tutte le riflessioni che ci ha lasciato, le ha fatte per se stesso. Newman ha a cuore la sua anima e vuole essere certo di essere nella vera Chiesa. Questo è il cammino che lo ha portato dalla Chiesa anglicana a quella di Roma. Ma su questa linea, cioè dare ragione delle proprie scelte per avere la certezza che siano giuste, egli elabora le sue opere. Così, quando passa alla Chiesa di Roma, lo fa come atto personale, senza portare con sé nessuno. È in questa occasione che nell'apologia, a chi gli contesterà la scelta di non avere condiviso la sua decisione, dirà: il mio è stato un egoismo religioso. Il fatto però che egli sia così scrupoloso per la salvezza della propria anima, sarei salvo se morissi questa notte? Si interrogerà una volta assunta la consapevolezza che la vera Chiesa è quella di Roma. Ma prima di averla abbracciata, dicevo, il fatto che sia così scrupoloso per la salvezza della propria anima e che egli abbia elaborato la risposta principalmente per sé, in questo è la garanzia della sua autenticità. È ciò che assicura ad ognuno di noi che aderisce alla sua elaborazione che egli si è speso al massimo e ha raggiunto un risultato di grande rilevanza. La verità che Newman ha trovato per sé, con un sano egoismo religioso, l'ha contestualmente trovata per noi, che abbiamo analoga inclinazione religiosa. Per il valore e l'autorevolezza del testimone, potrei quasi immaginare che qui potrei chiudere la mia relazione e dire che la religione rivelata non teme il vaglio della ragione, poiché, come ha dimostrato Newman, è perfettamente in grado di sottoporvisi e anche di superarlo. In verità, cercherò di accompagnarvi all'interno del suo ragionamento sul rapporto fede-ragione, partendo dalla necessità di ridefinire la funzione e il ruolo che la ragione deve avere, e nel rapporto con la fede certo sicuramente una cosa che non può essere quella di cui l'illuminismo si fa al massimo interprete. Ho precisato come la religione rivelata non teme il vaglio della ragione. Sì, perché la funzione della ragione è, per Newman, ma direi anche per noi, quella di analizzare, di valutare, di sottoporre a critica, ma non è, come dice Newman, quella di creare. Per rendere chiaro questo concetto, la ragione non crea, ma verifica, Newman lo applica alla coscienza. Non è discutibile il fatto che la coscienza sia un elemento costitutivo della mente umana. Infatti, all'interno dell'intervento di analisi dei suoi fondamenti e dei suoi momenti, effettuata dalla ragione, non le fa perdere il suo carattere autonomo. Da questo esempio si può inferire che il rapporto coscienza-ragione ricalca quello fede-ragione. L'esercizio critico che la ragione svolge sulla fede non deificia l'essenza originaria. A riguardo Newman scrive: noi condanniamo col nome di utilitarismo la sostituzione della ragione alla coscienza. Errore analogo è forse quello di insegnare con un processo razionale che un processo razionale sia il sine qua non di una vera fede religiosa. Quando si dice che il Vangelo richiede una fede ragionevole, questo significa soltanto che la vera fede si accorda in linea di principio con la retta ragione, non che ne derivi in ogni caso particolare. L'errore che Newman ritiene alla base della sbagliata visione di ragione che propongono i razionalisti è quello che colloca la ragione a un livello superiore della fede, nel senso che essa sarebbe il principio nascosto e preposto all'indagine religiosa. È un retaggio sbagliato della dottrina di Locke, quello di generare una gerarchia che porti con sé l'assunto che, essendone ricompresa, la fede non possa rinunciare a corrispondere a quei requisiti che la ragione le chiede. L'idea che muove questa logica è che ciò e che tutto ciò che non trova dimostrazione esplicita non esiste. Dunque, per i razionalisti, io posso amare, per esempio, solo se posso dare dimostrazione del mio amore. Posso tifare una squadra di calcio anziché un'altra soltanto se riesco a dare dimostrazione razionale di tale adesione di fede, ancorché calcistica. Certamente la fede deve essere sottoponibile al giudizio della ragione, ed è in questo senso che ha un rapporto con la ragione, ma non è necessario, e qui sta, credo, il cuore del ragionamento di Newman, che ogni singolo individuo, per avere fede, debba essere in grado di esplicitarne razionalmente il fondamento. L'esempio che Newman utilizza di frequente è quello del bambino o della persona semplice, che pur non avendo capacità dimostrativa ha fede. Quindi Newman è fortemente contrario a quell'assunto del suo tempo per il quale la fede non è altro che una qualità morale dipendente dalla ragione. Ma come abbiamo detto, Newman è il cercatore della verità. Egli cerca la verità ovunque essa lo porti. È per questo che non si sottrae alle sfide che gli vengono lanciate. Così come dirà nell'Apologia, quando sottolineava che sarebbe stato un segno di vita intellettuale non trovare nella ragione una base per le sue credenze. È pertanto quindi necessario analizzare la ragione e la fede al fine di riposizionarle in un ambito corretto. Dietro l'atteggiamento ribelle e usurpante della ragione, così considerata, Newman ha giustamente capito che cosa si nasconde. Quell'atteggiamento pericoloso di quegli intellettuali liberali, uomini anche religiosi del suo tempo, che puntano, scrive Newman, a liberarsi dai ceppi della liberazione. Per contro, sa molto bene che la difesa del cristianesimo in quanto religione rivelata si incentra nella ferma riproposizione del mistero della divinità di Cristo. Egli, nella sua perenne ricerca di una realtà definitiva e obiettiva, la verità, sente che solo nel carattere singolare di Gesù Cristo e non in una astratta ragione risiede la salvezza per l'uomo. Uno scontro diretto con questi intellettuali Newman lo avrà nel 1841, quando in un lungo articolo scritto per The Times a titolo The Tamil Waiting Room denuncia e controbatte la proposta liberale ormai matura e in sintonia con il suo tempo di sostenere con la ragione un progetto educativo che avrebbe portato gli uomini ad una moralità sganciata dalla religione e ancorata alla conoscenza scientifica, riducendo così anche la fede a categoria razionale. Questo progetto era stato l'argomento di un discorso tenuto da Robert Peel, dallo statista Peel, in occasione dell'apertura di una sala di lettura pubblica appunto a Tamworth. Per i liberali è attraverso l'osservazione della natura che si arriverebbe, secondo un passaggio razionale simile a una deduzione, a credere nel creatore onnipotente dell'universo. Creatore identificato col Dio del cristianesimo, lontano però dalle dispute teologiche. Allora per Newman è sempre più urgente ridisegnare rispetto alle alterazioni della teologia liberale le modalità esplicative e i campi di azione della fede della ragione all'interno di una rinnovata indagine della psicologia e soprattutto dei modi di ragionare dell'uomo. Fin dai tempi di Cartesio e di Locke i dati dell'esperienza venivano paradossalmente ignorati. Gli stessi liberali, a dispetto del loro richiamo empirista ai fatti, stanno proponendo un ideale epistemologico, matematico, scientifico del tutto artificioso, non conforme alle reali modalità conoscitive dell'uomo. Loro si illudono, infatti, che esista una ragione impersonale, astratta e un uniforme metodo di pensiero. Newman è consapevole, sa di vivere in un'epoca in cui il progresso della scienza, che lui peraltro considera in modo positivo, ha incrinato definitivamente il rapporto tra la fede e la ragione. Rapporto che si è sbilanciato a favore della ragione, al punto che lo scetticismo liberale è divenuto il tratto tipico della cultura laica. Nel 1864 scrive: il liberalismo che oggi dà il tono alla società è molto diverso da quel tipo di liberalismo che portava lo stesso nome 30 o 40 anni fa. Ora non si può più quasi parlare di un partito. Il liberalismo si identifica ormai con tutto il mondo della cultura laica. Oggi il liberalismo non è altro che quel profondo e plausibile scetticismo di cui ho parlato. Una manifestazione della ragione umana come viene esercitata in pratica dall'uomo naturale. Tutti questi discorsi, che sono discorsi che compongono i sermoni universitari, fanno da fondo, se così vogliamo dire, da elemento trainante in quello che Newman scriverà completamente nella grammatica dell'assenso. L'opera uscirà il 21 febbraio, giorno del compleanno di Newman, del 1860-70, ma è stata preparata da una serie di scritti che ne hanno costituito le bozze e i tantissimi tentativi. A stimolarlo ad affrontare l'argomento erano state le riflessioni fatte in seguito ad uno scambio epistolare con un amico nel 1860, William Frog, che era diventato scettico perché il suo pensiero si era esercitato principalmente nel campo della scienza sperimentale. Siccome il suo campo di studi, lui era un ingegnere e inventore di una elica per navi, dopo nuove ricerche era spesso obbligato a correggere i suoi studi e i suoi stessi risultati, si era persuaso che voler stabilire delle verità permanenti era un'impresa sterile. Vale la pena sottolineare come la riflessione di Freud non entri nel dibattito fede e ragione, poiché scardina in toto la funzione della ragione stessa, negando tout court la presenza stessa della verità. Col passaggio di Newman alla Chiesa Cattolica si erano acuiti i dubbi dello scienziato circa la possibilità di ottenere certezze definitive nel campo dell'esperienza religiosa. Ora, il titolo, Saggio per una grammatica dell'assenso, indica chiaramente ciò che l'autore si propone, cioè di stabilire nelle linee essenziali il modo di formulare una proposizione e di dare ad essa il proprio assenso. Più in particolare, l'opera intende essere un contributo per stabilire alcune regole fondamentali che consentano di arrivare a un assenso ragionevole e degno dell'uomo a delle proposizioni che non sono di per sé immediatamente evidenti, né si possono provare con una rigorosa dimostrazione scientifica. Come abbiamo visto, infatti, Newman vuole mostrare che è possibile dare un assenso ragionevole alla religione cristiana, la quale rivendica un'origine soprannaturale e presenta delle verità che trascendono l'intelletto dell'uomo. Newman analizza quindi come spontaneamente e naturalmente l'intelletto opera dei confronti, muovendosi da un punto conosciuto a un altro meno conosciuto, formando in questo suo andamento uno dei caratteri più significativi della conoscenza. Newman sostiene che è possibile apprendere e distingue l'apprensione dalla comprensione. E ne dà un esempio: è possibile tradurre esattamente un testo di economia con una comprensione minima delle nozioni contenute in essa e senza una competenza scientifica. Al fine del proprio ragionamento, Newman sottolinea come nell'agire quotidiano molto avvenga in virtù di un'apprensione piuttosto che di una comprensione, e che l'apprensione rappresenta l'oggetto della sua riflessione. Questa, secondo Newman, è caratterizzata da diversi gradi ed è quindi più o meno forte a seconda che si riguardi il campo reale o quello nozionale. Questo perché il concreto ha sulla mente una forza maggiore del nozionale. Quindi l'apprensione, sia essa reale o nozionale, costituisce il presupposto indispensabile all'assenso, perché senza conoscenza non si dà assenso. Newman definisce l'assenso come l'atto mentale che esprime l'adesione incondizionata della mente a una proposizione ritenuta vera. Ora, così come vi è un'apprensione reale e nozionale, così, dice Newman, c'è un assenso reale e nozionale. L'assenso reale è dato alle cose concrete, a un fatto, un individuo, un oggetto particolare. Quello nozionale invece è dato all'interno della mente a delle nozioni astratte. Per esempio, questo assenso è debole e superficiale, è quello che noi diamo alle opinioni, ai proverbi, alcuni dati generali. Mentre l'assenso nozionale rimane un ambito puramente intellettuale e astratto, l'assenso reale, dice Newman, nasce dall'incontro diretto e immediato con la realtà concreta. Quindi è l'assenso reale che interagisce col nostro quotidiano. Allora, a questo punto Newman articola il suo discorso in un primo momento applicativo, facendo vedere la differenza tra l'assenso nozionale e quello reale in materia religiosa. La conoscenza nozionale di Dio è conseguita mediante degli esercizi intellettuali, sillogistici, inferenziali, e noi in questo modo diamo un assenso a delle nozioni, cioè a delle verità astratte. Ora, al dogma, centro del fatto cristiano, la nostra mente può sentire in quanto una proposizione che esprime una nozione, oppure a qualcosa che esprime invece una realtà. Secondo Newman, con l'assenso reale al dogma compiamo un atto religioso, con l'assenso nozionale compiamo un atto teologico. L'esempio quello dell'Immacolata Concezione. Se io aderisco all'idea dell'Immacolata Concezione in quanto principio sancito dalla Chiesa, compie un atto teologico. Se vi aderisco perché il mio senso immaginativo mi fa aderire alla sua materialità, compio un atto religioso. Non a caso ho parlato in questo contesto di assenso immaginativo. Newman, come sottolineano molti studiosi non di lingua italiana, nella prima parte della grammatica utilizzerà il termine immaginazione più di 200 volte, mentre lo ometterà di utilizzarlo nella seconda. Il ruolo dell'immaginazione, dell'assenso, di fede, però lo ritroviamo poi nei Theological Papers che contengono le riflessioni di Newman sulla certezza. In questo contesto lui riconoscerà di aver volutamente omesso il concetto di immaginazione, che è l'assenso reale, proprio perché riteneva evidentemente che non fosse il momento, linguisticamente, forse anche, che riteneva poco utile e opportuno utilizzare questa terminologia. Nella prima parte della grammatica, infatti, Newman associerà l'immaginazione all'apprensione, parlando appunto di apprensione immaginativa, e quindi l'assenso immaginativo ne sarebbe l'evoluzione scontata. Secondo Newman, dare un senso nozionale alla proposizione un unico Dio è semplice. È sufficiente argomentare, come fanno i teisti, che si tratta di un Dio numericamente uno, autore di tutte le cose. Però Newman non ritiene che da solo un senso nozionale possa verificare una fede autentica. E a questo punto ripropone nella grammatica dell'assenso la domanda che gli sta a cuore. Sono parole sue. Raggiungerò mai un assenso all'esistenza di Dio più vivido di quello che è accessibile all'intelligenza nozionale? Entrerò con personale intendimento nella cerchia delle verità di cui è fatto questo grande pensiero? Potrò raggiungerne la pressione immaginativa, come l'ho chiamata? Credo come se vedessi. Posso sentire come se vedessi se non vedo né ho veduto? E qua giù nessuno vede il Dio, eppure io ritengo possibile un assenso reale. Questo è quello che alcuni studiosi di Newman hanno definito come il coinvolgimento immaginativo del sé o dell'io. Preliminare a questa dimostrazione è, secondo Newman, riconoscere un principio primo. L'uomo per natura ha una coscienza. È proprio dal riconoscimento della coscienza come principio primo e come fatto naturale, quanto alla memoria, al raziocinio, l'immaginazione, il senso del bello, che Newman fonda in modo originale il discorso apologetico, che, abbozzato alla fine della prima parte della grammatica, verrà ripreso e ampliato nella seconda parte della grammatica, che contiene tutti quegli elementi sulla coscienza, tutte quelle riflessioni che prima abbiamo sentito. Ora, se la coscienza attesta l'esistenza di Dio, giudice e autore di tutte le cose, e se attraverso l'immaginazione se ne ha un'immagine, questa immagine è quella che nella grammatica fa dire ad Agar: tu Dio mi vedi, e in quanto tale è il segno di una partecipazione personale intensa, e insomma quel movimento in grado di coinvolgere il cuore dell'uomo. Agar è colei che, pur non avendo visto il volto di Dio, ne ha ugualmente interiorizzato la presenza come fatto religioso e non come nozione teologica. Questo è, come dice padre Gallagher, il risultato della presa immaginativa e non dell'immaginario. Dunque, se nella prima parte della grammatica dell'assenso Newman si era ripromesso di dimostrare che si può credere ciò che non si può capire, potremmo azzardare, forse, e dire che questo può avvenire perché possiamo immaginare in virtù di quella apprensione immaginativa che, rafforzata dai sentimenti della coscienza, afferma in modo incondizionato che l'esistenza assoluta è una funzione della personalità unica di Dio come padre, giudice e cercatore di cuori. Possiamo anche dire che lo sforzo di Newman si palesa per un'analisi, io dico, estremamente complessa perché complessa è la stessa natura dell'atto di fede e di tutti quegli elementi che compongono questo atto, perché, come abbiamo detto all'inizio, è un atto personale. Questo dimostra che il problema non è nell'oggetto di fede, quanto nel soggetto che tende all'oggetto. In altre parole, il problema non è la rivelazione, ma il singolo individuo che ad essa tende. Questo è tanto più vero se consideriamo che nella seconda parte della grammatica dell'assenso Newman si ripropone di dimostrare che si può credere ciò che non si può provare. Dal mio punto di vista, questo va nel segno di significare che il problema continua ad essere l'uomo e non Dio. O per dirlo in termini filosofici, nel soggetto il problema e non nell'oggetto. Infatti Newman punta a far emergere che non sono gli elementi di tipo storico che il cristianesimo può vantare quali prove a costituire la fede dei credenti. L'analisi di Newman investe il tema della certezza personale e della probabilità. Ora, secondo Newman, ciò che va assolutamente bandita e scardinata è l'affermazione secondo la quale non è possibile assentire a una proposizione con forza maggiore di quanto non lo consentano le prove che la sostengono. Questo significherebbe che l'assenso, come adesione della mente ad una realtà riconosciuta come vera, dipende dal grado delle sue prove. Ma questo vorrebbe anche dire che l'assenso assoluto potrebbe darsi soltanto come ratifica di un atto di dimostrazione. Questo è quello che la filosofia di Locke aveva lasciato intendere. Ma per Newman questo è assolutamente discutibile, perché il modo concreto del ragionare dell'uomo dimostra che egli assente e agisce a prescindere dalla fissità di una prova di tipo matematico-scientifica propria della scienza positiva. E tutto questo Newman lo esprime nella considerazione sulla certezza. La certitude indica l'aspetto soggettivo, cioè la percezione personale della certezza, ben distinta dalla certainty, che si riferisce all'aspetto oggettivo della conoscenza. In tutte le questioni che riguardano l'agire, gli uomini usano quello che Newman chiama senso illativo, che è avvicinabile alla phronesis aristotelica, che come facoltà di giudizio pratico personale della sfera morale trascende ogni sistema di legge esterno. Newman ne allarga il campo, lo estende al concreto, cioè alla conoscenza in generale, e il suo campo diventa l'inquisizio veri. Ora, tornando alla grammatica, dobbiamo sottolineare come Newman ci tenga quindi a dire che l'assenso, per l'assenso non possiamo parlare di gradi, e quindi l'assenso presuppone un'adesione totale, e in questo senso o c'è o non c'è. Allora la domanda che può sorgere è sulla modalità con cui si raggiunge un assenso reale di un fatto di cui non si può dare ragione, e come può questo raggiungere la stessa intensità, la stessa forza di un assenso che si basa sulla prova scientifica e che basa quindi se stesso su questa stessa prova. Al riguardo Newman utilizza un'immagine che mi pare molto rappresentativa. La prova scientifica viene sostituita dalla forza della probabilità che trova nel senso illativo la propria ragione di essere. Il senso illativo che cosa fa? Determina ciò che la scienza nelle questioni concrete non può determinare, quelle probabilità che concorrono al vero in modo analogo al tendere verso un limite nel caso della ratio matematica. Ciò determina quell'insieme complesso di elementi che noi, basandoci sui nostri principi primi, giudichiamo probabili e che, nel loro parallelo convergere verso la verità, costituiscono, nella scienza di Newton, quel limite massimo oltre il quale non possiamo andare, ma grazie al quale però raggiungiamo un assenso reale. Quindi è evidente che ad un certo punto della conoscenza, e questo lo dimostra anche l'esame dell'atto di fede, si verifica un salto, un passaggio di stato. In virtù di esso, il soggetto fa suo l'oggetto da conoscere, lo possiamo dire, lo interiorizza, e questo è il cambiamento. A questo riguardo, Newman, in una lettera ad un amico, fa un paragone illuminante. Quello che io intendo dire può essere illustrato nel modo migliore da una fune che è fatta da un certo numero di fili singoli, ciascuno dei quali in sé è debole, ma insieme sono forti come una sbarra di ferro. La sbarra di ferro rappresenta la dimostrazione matematica o stringente. La fune, la dimostrazione morale, che consiste in un cumulo di probabilità che singolarmente non sono sufficienti a dare certezza, ma prese assieme sono irrefutabili. Ecco perché la fede è una forma di conoscenza. Non è certo la conoscenza delle scienze matematiche o fisiche, ma quella delle certezze che ognuno costruisce ogni giorno in virtù delle sue inclinazioni e dei suoi desideri. Della fede, della sua fede, Newman dirà, un uomo è responsabile, così come di tutti i suoi atti. Ho una coscienza, dunque Dio esiste, afferma Newman. Dunque la coscienza è la prova, lo abbiamo appena sentito, dell'esistenza di Dio. E che cosa c'è più reale di una voce? Nulla. Però questo sembra non bastare a chi afferma che esiste solo se si dà spiegazione del proprio esistere, fino al punto di affermare che se a generare la vita è il caso, questo è razionale, se è Dio, no. Così per i razionalisti il caso diviene il principio primo, Dio non può esserlo. Io credo che ha ragione Newman quando, riflettendo sullo stato morale dell'umanità, come appare dalla storia dei popoli o delle religioni, osserva come questo non rifletta l'immagine di ordine che si attribuisce al suo creatore. E Newman scrive: per tentare di spiegare ciò vedo solo due alternative. O Dio non c'è, o Egli ha ripudiato le sue creature. O i segni vaghi della sua presenza nella vita dell'umanità sono solo una nostra fantasia, o Egli ci ha nascosto il suo viso perché lo abbiamo disonorato. E la mia informatrice che non mente, la mia coscienza, mi libera subito dall'alternativa, mi dice chiaramente che Dio esiste e altrettanto chiaramente che io, e io aggiungo noi, siamo caduti in disgrazia presso di Lui. Quello che Newman ci propone attraverso la sua vita e i suoi scritti è un percorso per ritrovare questa grazia.
Ringraziamo la professoressa Calegari per questo percorso tra fede e ragione con cui è scandagliata a fondo la cultura dell'epoca del Beato Newman, una cultura che conteneva in nuce tanti temi della cultura contemporanea. Interessante la stigmatizzazione del laicismo incipiente, come anche interessante questa rivalutazione alla fede della categoria dell'immaginazione che appartiene Così per dirla come al blocco, forse alle correnti calde della storia, ma anche spesso, soprattutto negli ultimi tempi, emergono con una certa facilità e una certa frequenza. Ancora vorrei ricordare un altro segno così, di affetto della città nei confronti di Newman. Il professor Guido Milanese, che tutti conosciamo, propone questo opuscolo che si può prenotare fuori al banco, in cui con una proposta di lettura di Newman, quindi un'introduzione a Newman, propone anche la lettura inglese a fronte, quindi può essere anche un modo utile di conoscere e imparare l'inglese e allo stesso modo di avvicinarci a questa figura a questa figura di grande santo e di grande anche uomo di cultura. Adesso le attese conclusioni di Sua Eminenza, che ringraziamo per la sua vicinanza, per la sua attenzione e nonostante i numerosi impegni, diamo la parola appunto se si vuole.
Mi rallegro veramente perché la nostra città, come è stato detto, sta scoprendo sempre meglio e amando, possiamo pur dire, questo nuovo beato, John Henry Newman. E l'iniziativa di questa sera, ma anche le pubblicazioni che ho sentito essere già a disposizione, sono proprio un segno molto bello, che fanno onore alla nostra città. Quindi un grande grazie agli organizzatori, ai tre soggetti che insieme hanno organizzato questo incontro, e grazie e vorrei dire complimenti, ecco, per questa sala così piena e attenta, perché mostra proprio l'attenzione e la curiosità, possiamo usare anche questo termine, verso questo nuovo beato che, possiamo dire, in tutti i sensi è stato portato all'altare dal Santo Padre Benedetto XVI, non solo perché è il Papa che decide queste cose attraverso le procedure note, ma perché, come abbiamo sentito, ne è del beato Newman grande stimatore ed è stato e si considera suo discepolo. Che cosa aggiungere? Potrei aggiungere questo, soltanto una sottolineatura, come bella la coscienza. La coscienza che abbiamo sentito magistralmente dai due nostri illustri ospiti e relatori, che veramente ringrazio con tutto il cuore, è una voce, anzi è un eco, l'eco di una voce. La voce di Dio che è scritta nel cuore, in senso biblico, di ogni uomo, di ogni creatura. E non avevo mai, ecco, sentito questa bel riferimento etimologico alla coscienza come a una scienza non solitaria, ma a un sapere insieme, comunitario, dove la comunitarietà come l'insieme, dove la comunione di questa particolarissima forma del sapere, che è la coscienza, non è innanzitutto gli altri, ma è Dio, cioè la voce. Un sapere insieme. Un sapere che riguarda le cose decisive dell'uomo, della vita, e cioè il destino nostro. E il criterio dell'agire, cioè la moralità, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, il vero e il falso. Ecco, nella coscienza vi è proprio questo sapere, l'eco di questa voce che ci indica questa scienza, che senza la quale il nostro vivere rischia di vivere, di essere sotto a se stesso e quindi disumano e disumanizzante. E la nostra vita rischia di essere un percorso di insoddisfazione e di angoscia. E se, come appunto abbiamo ascoltato, la coscienza è innanzitutto l'anamnesi della creazione, come appunto diceva Newman, ma anche l'anamnesi della rivelazione, quindi è l'eco del Dio creatore, ma è anche l'eco del Dio che si rivela in Cristo e quindi che illumina la ragione, allora veramente è proprio per essere obbedienti, fedeli alla coscienza che è la via della felicità, che è la via della vita, che noi siamo obbedienti al Papa. Il vicario della voce che è impressa, che è incisa, che è scolpita nel cuore dell'uomo, ma questa voce, che è la voce della coscienza, ricorda il Santo Padre nei discorsi nel Regno Unito, può subire non dico delle modifiche, ma delle sordità. Può essere velata da tanta polvere. Può essere questa coscienza stordita da mille voci che non hanno nessuno il potere di cancellare o di uccidere la voce, ma certamente di renderne più difficile, più difficoltoso ascoltarla, fino ad illuderci, a farci cadere in errore, a far diventare la coscienza il criterio, come è stato detto, non della verità ma della soggettività, dell'individualismo, del fare ciò che mi piace, mi aggrada. L'inganno della coscienza. Ecco perché il Papa è preposto a salvaguardare, a preservare, a richiamare la coscienza dall'inganno. Ed ecco che allora, tornando al famoso Brindisi, se da una parte vi è una precedenza, una priorità, possiamo dire ontologica, nel brindare la coscienza, perché viene prima, viene dalla creazione di Dio, illuminata dalla rivelazione di Cristo, dall'altra parte però viene una urgenza nella obbedienza, nel brindare al Papa, perché della coscienza è colui che è custode. Quindi non opposizione, ma relazione intrinseca e servizio. Un'ultima piccolissima cosa che mi colpisce sempre leggendo o ascoltando di Newman e che questa sera è emerso particolarmente bene, anche questo aspetto, è la figura di quest'uomo come cercatore della verità, fin da giovanissimo. E non dimentichiamo che questo suo essere cercatore della verità lo ha portato ad una la strada ad un percorso per nulla facile. Dalla comunità anglicana al percorso verso la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica, con tutto ciò che questo percorso e questa conversione, come giustamente si dice, ha comportato a livello culturale, a livello sociale, politico, ecclesiale, religioso, cose che sono emerse. Percorso non facile. Quale cambiamento ha determinato in Newman l'obbedienza alla verità trovata, cercata e trovata? Vorrei che non sfuggisse a nessuno. Perché? Perché mette in evidenza una condizione essenziale per tutti coloro, e ogni uomo è tale, che cerca la verità. San Tommaso diceva che la verità si concede mica a tutti. Si concede all'anima, all'uomo, che non vuole violentarla, che non vuole possederla e farne un oggetto proprio, un possesso proprio. Allora la verità non si concede. Ma si concede solo, e quindi si rivela solamente all'uomo che è umilmente disponibile a farsi giudicare dalla verità. E lo comprendiamo: se il cercatore non è disposto a farsi giudicare dalla verità trovata, non la troverà mai. Parliamo della verità scientifica, empirica, parliamo della verità morale, della verità spirituale, di quell'ordine, cioè, del vero che ha come vocazione di salvarmi dalla menzogna, dall'inganno, dall'errore, per portarmi alla luce e alla libertà del bene e della gioia. Ma questa conversione, questa liberazione che la verità trovata, scoperta, mi offre, può costare molto, molto sacrificio, molta fatica, perché cambiare la vita non è facile per nessuno. Le abitudini, gli schemi mentali, a volte comportamenti per nulla virtuosi, comodità, interessi, edonismi. E allora essere disponibili a lasciarsi giudicare e quindi salvare dalla verità scoperta, essere docili alla verità, è la condizione, forse la condizione fondamentale, più ancora che l'intelligenza che si interroga e che cerca, perché la verità ci venga incontro come è venuta incontro a lui, disposto a qualunque cosa pur di trovarla. E Numa era disposto a qualunque cosa, e questa disponibilità l'ha dimostrata ampiamente con dei cambiamenti talmente radicali che certamente hanno segnato la sua vita, anche nel dolore, ma come prezzo della libertà e della gioia. Ecco, questo atteggiamento profondo di colui che è di ognuno, che si pone di fronte al vero, ecco, credo che sia molto da accogliere, da interiorizzare dentro di noi e da chiederlo anche come una grazia di Dio. Ecco, cercare la verità per trovarla, ma essere docili alla verità quando ci chiede la conversione. Siamo prossimi alla Quaresima, direi che questa immagine, questo personaggio, quest'anima bella di Newman direi che ci introduce anche a questo grande tempo di ricerca, di riflessione, di preghiera e di conversione del cuore della vita. Grazie a tutti, auguri.